Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari e saluto anche a Stefano Impallomeni. Ciao,
ciao
Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti. Ciao Giorgio, ciao Andrea Regia. Ciao Daniele Petroselli, Gigliari, tutti.
Inizio scoppiettante, eh? Ci sono queste, qui il mercato imperversa, caro mio, trattative, nomi, cose, tutto.
Seguire tutto.
Una roba, dopo avremo anche un approfondimento con la redazione di tutto Mercato Web, però insomma già questa cosa che è uscita su Quaraschelia ve la voglio far commentare immediatamente. A te però do subito il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco, ben trovato.
Ciao maestro.
Eccoci, buon anno a voi due.
Grazie Franco.
Anche a te Franco, un abbraccio affettuoso.
Un abbraccio. Grazie. E anche allora a questo punto un buon anno, visto che è la prima volta che lo sentiamo qui a Maracanà nel 2025, al direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato anche
ciao,
a te.
Fabio.
Allora, ciao Fabio.
Vi chiedo un commento su questa situazione di mercato, questo colpo di scena, questo diciamo così inserimento fortissimo del Paris Saint-Germain che vuole prendere Kvaratskhelia e ci sarebbe un'apertura del Napoli. Si parla di una cifra di 80 milioni, poi ci sarebbe anche una contropartita tecnica, però attenzione perché anche il Manchester United sembrerebbe piombato su Kvaratskhelia mettendo sul piatto Rashford, che a sua volta piace al Milan, i cui contatti si erano avviati. È tutto un intreccio, caro
mio. Rashford pure il Como?
Ho letto pure quello, capito? Però che mi dite di Kvaratskhelia? Si fa sto
prendere, incartare e spedire.
Subito, tu lo, fa, lo mandi via subito.
Do la parola
così.
Ai maestri.
Ma come, Kvaratskhelia?
No, vabbè, 80 milioni, io se fossi
le palle
il faraone,
a sentimento che fai? Puoi mandi
se,
via
no,
così?
No, se fossi il faraone, in questo caso un appellativo affettuoso nei confronti di Laurentiis, direi a Conte, guarda Antonio, insomma, ci sono delle priorità, eh? 80 milioni non si possono rifiutare, poi inventati qualcosa, qualcosa faremo, presidente, però qua però bisogna prendere, incartare e spedire.
Okay. Signori, ci metto i soldi miei.
No, che per carità, presidente, non,
80 milioni
non abbiamo,
a gennaio.
Non abbiamo dubbi, 80 milioni a gennaio da prendere
colpo
subito.
Straordinario.
Vabbè, fammi un po' sentire anche Fabio Ravezzani e Franco Ordine. Fabio, che mi dici tu?
Senti, concordo, lo impacchetti, fai un bel fiocco, ma ormai siamo questa roba qua. Io mi ricordo, vedi, l'inizio della fine arrivò quando il Milan dovette piegarsi a vendere Kakà, perché Kakà in quel momento era il simbolo del Milan, insomma il Milan di 10 anni prima non avrebbe neanche preso in considerazione un'offerta prima del City, ti ricorderai, poi del Real Madrid. E quello è stato l'inizio della fine, nel senso di un nostro calcio che è diventato subordinato, e dobbiamo accettare serenamente che se arrivano con 80 milioni crucianti per Kvaratskhelia, per Leao, per chiunque, lo vendono, fatto e finito. L'importante è sostituirlo adeguatamente spendendo meno.
Sì, sì, insomma, tanto prendi i soldi, poi si vede, c'è questo Neres che comunque sta venendo fuori bene, sì. Quindi non so se può fare o meno diciamo il suo sostituto. Franco, tu che idea
io
hai?
Io lo farei subito al volo, perché io sono molto innamorato di Neres, devo dire francamente, ma l'ho detto in tempi non sospetti, adesso hanno cominciato ad apprezzarlo un po' tutti, ma lo avevo visto in un paio di occasioni e mi aveva subito colpito. E devo dire francamente che finora il suo impatto sul campionato italiano non è stato di poco conto, al di là della partita ultima, quella di Firenze, proprio dal punto di vista, anche se all'inizio ha giocato poco per entrare, quando giocava all'inizio giocava sempre a destra, invece secondo me lui, come tutti quelli di piede invertito, sono più producono di più quando giocano dall'altra parte. E io lo farei, perché a parte il fatto di avere già il sostituto in casa, perché puoi andare a rinforzare qualche altro ruolo del quale magari evidentemente hai bisogno, e comunque porti a casa una plusvalenza che ti consente anche di fare altre eventuali mosse. Se è vera, e non so se è vera, questa offerta per Frattesi, quella sì mi sembra obiettivamente un'operazione, perché sarebbe quella alternativa a McTominay. Obiettivamente il rendimento dello scozzese finora mi sembra di altissimo livello.
Sì, sì. Certo, la valutazione di Frattesi, vi chiedo, è sempre molto alta, perché è vero che magari Napoli incasserebbe questi 80 milioni, facciamo così, però si parla di 45 milioni per Frattesi, 45-50 come valutazione.
Mi sembra
tanto,
anche.
Però
mi sembra corretta, voglio dire, un giocatore di interesse nazionale, un giocatore...
No, scusa Stefano, ma corretta per uno che gioca
non gioca suo, mai nel,
per il valore
non
che
gioca mai nell'Inter.
Sì, però ha una percentuale, ha un rendimento secondo me dire molto elevato,
poco utilizzato.
Sì, poco utilizzato, parte, però ogni volta secondo... risponde presente, cioè mi sembra un giocatore possiamo discutere.
Il fatto che il suo procuratore si sia mosso quest'estate e abbia già fatto capire e sapere all'Inter che non era al massimo, al meglio della soddisfazione, il fatto che lo abbia ribadito adesso alla vigilia del mercato di gennaio vuol dire due cose. Intanto ha giocato molto meno rispetto all'anno scorso, alla prima parte dell'anno scorso, dal punto di vista non tanto delle presenze ma quanto proprio del minutaggio, e secondo di sicuro c'è la valutazione sulla nazionale, cioè se lui continua a giocare così poco è evidente che Spalletti fa,
però per Spalletti
fa fatica,
è un giocatore importante,
certo.
No, 45-50, vale, 50 mi sembra, però insomma 40-45 per me rivale, perché è un calciatore che ha delle caratteristiche che in Italia non ce l'hanno in pochi.
Che poi sarebbe un'alternativa pure a Napoli, però a quel punto
come no, ma a Napoli sempre io
un'alternativa.
No, un'alternativa a Kvaratskhelia, sì.
No, però cioè,
nel senso, lui sta trovando, ma no, puoi giocare anche come McTominay, cioè puoi inventare qualcosa.
Si può inventare qualcosa.
Alternativa in una squadra che c'ha solo il campionato vuol dire che non giochi mai con McTominay davanti.
Non so.
A meno che non si inventa qualcosa. Fabio, tu che idea hai? Perché Frattesi è in questo momento è un po', lo vogliono tutti, no? Sentivo la Roma, adesso il Napoli, poi non si, qualcuno ha messo in mezzo anche la Juve, non so, è un giocatore che tutti lo vogliono,
un giocatore che è stato valutato 35 milioni un anno e mezzo fa e che non ha aumentato il suo valore di sicuro perché non ha trovato spazio nell'Inter. Un giocatore che ogni tanto fa gol, che ha alcuni buoni inserimenti, un centrocampista un po' anomalo. Io credo che 45 milioni sia un prezzo completamente fuori mercato e penso che nessuno sia così pazzo da pagare 45 milioni per Frattesi. Poi sai, il prezzo lo fa la domanda e l'offerta,
certo,
è
certo,
anche vero.
Certo, sì.
Però oggettivamente allora Fofana cosa ne vale? Thuram, ti dico, no, uno che non ha fatto del Thuram nella Juventus, un giocatore di 21 anni che guadagna una cifra ragionevolissima, che ha fatto più di Frattesi quest'anno. Dopodiché ha delle potenzialità, sì, in un certo tipo di gioco che non so bene quale sia, perché per esempio nel centrocampo 3 dell'Inter non fatica, credo che sia un incursore che ha bisogno di un ruolo un po' anomalo, è uno strano 10, diciamo così.
Perfetto,
che non è Frattesi che è il 10 in realtà,
vero.
Ecco.
E
quindi certo che farebbe comodo a tanti, però non mi pare che lui si sia valorizzato dopo questa esperienza con l'Inter. Non mi pare il suo valore sia rimasto più o meno quello, 30-35 milioni di euro.
Ma poi faccio questo ragionamento, Fabio. Allora, l'Inter, la Juve in quel ruolo ha appena comprato per 60 milioni Coop. Il Milan in quel ruolo ha Reinders,
fratello di Coop Miners. Coop è il fratello di Coop Miners. Scusate,
poi il Napoli c'ha McTominay,
sì.
L'Atalanta può girare tra Samardžić, Pasalic, oppure in via del tutto eccezionale anche De Ketelaere. Dove trova posto? Secondo me trova sicuramente posto nella Roma, che ha deciso, però dopo il gol del derby non so se continua a decidere in questo senso, che deve liberarsi di Pellegrini, però insomma il ruolo è quello là, e trova spazio lì, non vedo altro spazio da qualche altra parte.
Stefano?
No, su questo non ci sono dubbi. Alla Roma troverebbe spazio
e servirebbe pure un giocatore con quelle caratteristiche,
vero. Però io vedrei bene un conto.
Tu lo vedresti bene,
è un giocatore da Conte. Poi è estremamente fortunato, oltre che bravo, cioè la palla gli sbatte addosso, fa gol, c'ha un culo spaventoso. scusa l'espressione volgare, però conta. Cioè, un allenatore secondo me vede anche questo aspetto, cioè questo è un ragazzo molto molto, cioè gli sbatte la palla addosso, anche lo stop, ma a volte la palla gli va addosso giusta e fa gol. Quindi cioè, se io fossi un allenatore valuterei anche questo aspetto, perché ci sono quei giocatori tristi che portano e giocatori invece, capito? Per esempio Saelemaekers, faccio un esempio, è proprio positivo, ce l'ha cambiata lui la Roma, non Dybala,
sì, sì.
Secondo me, ma il mio è un modesto parere, quindi
no, no, un giocatore che è stato importantissimo, Fabio, che tra l'altro qualcuno qua a Roma ha detto ma come ha fatto il Milan a darlo via, è venuta anche questa, questa osservazione, cioè a privarsi di Saelemaekers.
Ma guarda, la risposta è semplice.
Un attimo che arrivo subito.
No, Franco, vai Franco.
No, non voglio togliere spazio a Fabio, per carità, vai Fabio.
No, ma io dico che sai, tante volte i club cambiano per il gusto di cambiare. Sì. Perché così, è come le figurine, no? Ne voglio un'altra. Ma Saelemaekers poteva benissimo rimanere nel Milan, ma Politano poteva benissimo rimanere nell'Inter, no? Cioè ci sono quei giocatori che dici, ma perché? Tu ti ricorderai quando l'Inter manda via, come si chiama, l'esterno al Bayern che poi torna e l'Inter vince lo scudetto.
Perisic,
no? Ma che bisogno aveva l'Inter di Conte di mandare via Perisic? Nulla. L'hanno mandato al Bayern, l'hanno ripreso, il Perisic è stato fondamentale per vincere lo scudetto nella stessa squadra che l'aveva mandato via un anno prima. E Saelemaekers rientra in questa categoria qui, secondo me.
Franco, vuoi aggiungere?
No, volevo aggiungere che lì è stato... Allora, per onestà intellettuale bisogna dire che Fonseca non lo avrebbe mai mandato via, tanto è vero che addirittura lo utilizza nella partita inaugurale con il Torino a San Siro da terzino al posto di Teo Hernandez che è appena rientrato dopo l'Europeo, perché diceva era un giocatore... particolarmente adatto secondo lui e soprattutto molto capace di adattarsi a più ruoli e quindi non lo avrebbe voluto mandare via. Il Milan lo manda via l'ultimo giorno di mercato, il primo settembre, il 31 agosto, il primo settembre, perché c'è Jovic che si deve operare di pubalgia e che quindi non avrai per molto tempo e ha bisogno di un centravanti. La Roma dava la disponibilità a cambiare il prestito di Saelemaekers con quello di Ebram e loro prendono Ebram. In quel ruolo volevano puntare su Chukwueze che aveva fatto un ottimo precampionato soprattutto nella tournée americana e a quel punto nasce questa operazione. Ma dal punto di vista dell'utilizzo, dell'utilità, Saelemaekers tenuto conto poi che era costato 500.000 euro, è stato obiettivamente un errore dal punto di vista
qualcuno qua, Franco, scrive, dice l'hanno cambiato perché lo aveva comprato Maldini. Vabbè, adesso un pensiero sì, un maligno di questo ascoltatore, però
ci sta.
Però ci sta.
Gira questa roba qua.
Sì.
Infatti non sono riusciti a vendere a cambiare Origi nonostante l'avesse preso Maldini, ma perché è proprio invendibile.
È invendibile, sì. Sentite, poi chiedo un'altra cosa, andando un po' alla giornata che sta per arrivare, Stefano,
sì.
Il derby Torino-Juventus. Secondo voi
molto pericoloso
per Motta. Ma è un passaggio questa a rischio per Motta, sì, cioè nel senso
questa volta mi sento di dire sì, sai perché
ma è un passaggio a rischio per, cioè, Toro rischia l'esonero?
No. Non lo so,
no.
Lo escludi perché ieri noi abbiamo avuto Salandin che ha detto che la posizione di Motta è solida.
Guarda, a me non vorrei, sono proprietà diverse, ricordo, però io mi ricordo che parlavamo, ma Fonseca rischia, quante volte abbiamo, siamo stati 3 mesi,
però Fonseca si vedeva,
però sembrava un dead man walking, cioè un condannato a morte,
si capiva e si vedeva.
Adesso io non so se la stessa situazione è in
non
casa
avverti
io.
Questo rischio
beh
però,
avverto, a gennaio se prende 2-3 legnate che facciamo, che diciamo, che tutto va bene? Cioè se la Juventus dovesse scivolare all'ottavo posto
no che dici, facciamo? Che facciamo? Però tu nel derby,
cioè il Milan è
rischio.
Diverso dalla Juventus, hanno un peso storico voglio dire enorme, no? Hanno un bacino d'utenza straordinario, mondiale, internazionale, non ci dimentichiamo questo quando raccontiamo di Motta, la Juventus, di Giunto, cioè la Juve, stiamo parlando della Juve, se Motta ne perde 3-4 è a rischio, Marco. Poi io non sarei d'accordo e lo sai come la penso,
sì,
per me
sì.
Motta è bravo, però deve dimostrare, come dice Fabio anche spesso e volentieri, di fare questo salto di qualità, perché voglio dire anche lui lo deve fare, anche Giunto lo deve fare, è la prima esperienza alla Juventus. È una cosa, con tutto il rispetto, è fare del direttore generale in un altro ambiente, poi farlo alla Juve
è
la stessa cosa, vale per l'allenatore. Detto questo, La legge dei grandi numeri ci insegna, no? Il Torino è quello che è. Fa fatica, deve fare una
l'ultimo derby l'ha vinto Gian Piero Ventura alla guida del Torino, e dall'altra parte sai chi c'era? Massimiliano Allegri.
Esatto. Quindi finirà sta cioè prima o poi, cioè, è veramente molto pericoloso.
Molto pericoloso. Sì, sì. Fabio Ravezzani, è molto pericoloso questo passaggio nel derby di Motta? Ci vedi un pericolo anche tu?
No, perché il Torino è ridotto talmente male che credo sia assolutamente impossibile. Ma ha telefonato Nicola Gallo, che è il nostro giornalista videogruppo a Torino, no? Che lavora per il nostro gruppo, e mi ha detto: senti Fabio, io stavo pensando che se il Torino perde, più che fare interviste nella mix zone, andrei fuori dallo stadio perché verrà fuori un casino pazzesco. E io gli ho detto sì, gli dico, però se invece non dovesse perdere il Torino, ma è impossibile che non perda. E lui è un cuore granata.
Sì, sì,
no,
sì.
Voglio dire, per
sono già rassegnati, tu dici.
Sì, sì. E dopodiché noi tutti, io per primo, siamo sempre figli dei risultati anche nelle nostre analisi, no? Cioè adesso la Juventus sembra in caduta libera, ma la Juventus ha messo sotto il Milan, cioè ha giocato anche meglio del Milan, un po' meglio del Milan, perde contro il Milan per un rigore sciagurato, un autogol clamoroso. Cioè, c'è anche un po' questo senso adesso di distruzione dell'ambiente della Juve, che sembra una squadra completamente allo sbando. Io credo che la Juve ha dei problemi, sì. E Motta deve essere messo in discussione per il suo lavoro, certamente, però non vedo una squadra
allo sbando.
Contro il Milan l'abbiamo vista tutti, no?
Possiamo dire adesso nel calcio, se parli di questa cosa molte volte viene rifiutata, però ha avuto anche un po' di sfortuna in alcune partite, diciamo, non è che due giustifica tutto, però insomma in alcune
Fiorentina
partite
e Milan ha avuto sfortuna.
Qualche episodio negativo gli ha girato,
è un po' il discorso però del giocatore fortunato, attenzione.
È vero, prego Fabio, scusa l'interruzione.
Un refolo di vento e cambia tutto.
No, no, ma ho così terminato, come dicono gli avvocati. Cioè, prima di dire che la Juventus è sull'orlo di un tracollo, se noi analizziamo Juventus-Milan, tutti ricordate, parlavo giustamente Stefano poi dei dettagli, della casualità. Ma quel tiro di Gatti che è stato deviato di
tasca,
Gabbia non sa come, a 10 secondi dalla fine,
è la fotografia del momento. Sì, sì, sì.
Vai ai rigori e magari batte la Juve, e noi siamo qui a dire, però Conceição,
inizia subito male l'avventura di Conceição, era già scritta questa cosa.
Che voglio dire, a proposito del fattore C, ha superato, secondo me, ha vinto la Coppa del Mondo con Conceição.
È davvero? Però
due remontate, Coppa del Mondo,
due
fattore C.
E tutte due
partite
secondo
in
tempo,
cui
cioè due remontate
rischiava le imbarcate anche là e ha vinto.
Franco!
Ha portato la Coppa, il sigaro, il balletto... Franco. Che dici?
Sì, no, è esattamente così.
Non ci vedi rischi te? Non è un passaggio a rischio questo per Motta, il
no,
derby?
No, io non vedo rischi in Motta per un motivo semplicissimo. Perché c'è un management nella Juve che ha completamente messo nelle mani di Giuntoli la gestione sportiva. Il presidente Ferrero, che è un commercialista, l'amministratore delegato Scanavino, più uno che si occupa di giornali, non sono mai entrati, né hanno la competenza per farlo, dentro le vicende di natura calcistica. Per cui è Giuntoli, diciamo, in questo momento colui che ha in mano il destino sportivo della Juventus. E Giuntoli in questo modo, tra l'altro, deve difendere non soltanto Thiago, che l'ha scelto lui, l'ha portato lui, gli ha fatto un contratto di 3 anni, perché non dimentichiamo mai quel particolare decisivo che abbiamo conosciuto soltanto a fine corsa, ma che è risultato poi decisivo, che con Fonseca aveva un contratto sì di 3 anni, ma che entro i primi 6 mesi consentiva al Milan di risparmiare gli ultimi 2 e una parte del secondo semestre, che non è un dettaglio di poco conto dal punto di vista economico finanziario. Thiago c'ha 3 anni pieni, il mercato lo ha fatto in collaborazione con Giuntoli. Secondo me un cambiamento, a parte il fatto che non avrebbe molto senso, secondo me un cambiamento prevederebbe anche il riconoscimento di una grande quota di responsabilità sulle scelte di mercato. L'unica cosa che dovrebbe fare Thiago, secondo me, è quella di rendere meno ideologico, ideologica la sua conduzione, perché uno che ha Vlahovic e che e c'ha soltanto Vlahovic,
mettilo nella condizione.
Ecco, no, io non dico mettilo, io dico anzi, riconosco che non corrisponda all'ideale di centravanti per il gioco di Thiago Motta, lo riconosco, ma i numeri a disposizione di Vlahovic e comunque il fatto che c'hai solo lui ti impongono di, come, te lo devi far andare bene, te lo devi far andare bene.
Bravo, Frank.
Devi fare di tutto.
Condivido.
Per come dire, far diminuire i rischi e far aumentare i pregi, e questo obiettivamente lui però per carattere Thiago non l'ha mai fatto. Appena arriva alla Spezia fa fuori Nzola, che era
sì, è vero, è vero.
La star di quella squadra.
È vero, è verissimo.
Appena arriva a Bologna fa fuori Arnautovic,
sembra c'è una prelipunta proprio,
punta i bomber
del Bologna.
No, non è che punta i bomber.
Idiosincrasia nei confronti
un ideale di centravanti che corrisponde a uno che fa, che è più 9.5 che 9, cioè deve ricucire, deve provocare, procurare spazi. Lo capisco. Ma se non ce l'hai e c'hai quel tipo lì, è un po' rozzo tecnicamente, non quando stoppa la palla due volte su tre va a tre metri, e ho capito, però i gol li fa, ti deve andare bene.
Ieri ti devo dire che abbiamo avuto anche qualche allenatore che ha detto la stessa cosa qui in trasmissione. Chiudo così proprio al volo, Fabio, riparto un attimo da te, inizia il campionato di Conceição, che ti aspetti?
Ma mi aspetto che vada meglio di Fonseca, tu dici, beh, grazie. Però diciamo che la posizione di mercato di classifica del Milan non corrisponde al potenziale della squadra, quindi sicuramente Conceição farà meglio. Quanto meglio dipenderà da molti fattori, in parte anche il mercato che, di riparazione, non solo per il Milan ma anche per le principali concorrenti. Quello che so di sicuro è che sarà una squadra molto più organizzata, molto più militarizzata nel senso positivo del termine. Ecco, parlando per esempio della Juventus e di Motta, e questo stile di Motta un po' nomadelfia, no? Dove tutti si vogliono bene, nessuno comanda, non c'è un capitano fisso, non ci sono titolari, durante la settimana si vede cosa succede, che è molto bello per una scuola calcio, no? Per i bambini, un po' meno per... Ecco, direi che il Milan invece ha preso un allenatore con caratteristiche completamente diverse. Non vedremo più gente che si strappa il pallone per battere il calcio di rigore in base alle simpatie, e questo mi pare un grande passo avanti. Quindi mi aspetto un Milan che riesca a rientrare perlomeno verso il quarto posto per fine campionato.
Bene, Fabio, buon fine settimana, ci sentiamo
ciao,
presto.
Fabio.
Un abbraccio a Fabio Ramezzani. Grazie.
Grazie.
Ti chiedo l'effetto derby positivo. Si vedrà nella Roma.
Sì, insomma, è il primo titolo stagionale, è andato a Milano, sponda Milan, un casino, come diceva Fonseca, inenarrabile, che Franco sa a menadito, che ha raccontato a menadito con dovizia di particolari. E per quanto riguarda invece il discorso del profilo della squadra, Marco, io prenderei ancora un po' di tempo, perché ho visto, ecco, fattore C dominante, la reazione emotiva, cioè lui ha fatto molto forte, è andato sul cuore, nel cuore,
però, dice, adesso vediamo il
sulla
campo.
Testa dei calciatori, ma... ancora tanto da lavorare, perché Milan presenta una fragilità difensiva nella fase di non possesso importante. Quindi voglio dire, adesso col Cagliari è una squadra secondo me molto forte, potenzialmente molto forte, però deve essere amalgamato
più equilibrata,
bene,
più equilibrata. Franco, ti chiedo invece se Rashford è veramente possibile come obiettivo in casa Milan, e poi ci salutiamo.
So che loro stanno lavorando su questo, so però che ieri lo staff di Rashford ha aperto una bancarella dentro un albergo e insomma si sono seduti poi in sequenza Juventus, Inter, Milan, addirittura anche il Como, e quindi secondo me come dire, il tentativo quello famoso. Chi offre di più? Adesso bisogna
accattate per Rashford, così è
Rashford come ruolo, diciamo tra virgolette, ideale dovrebbe essere l'alternativa a Leao, tenuto conto che si giocherà nei prossimi 18 giorni 6 partite. Sì. Non è che puoi pensare che giochi sempre con Leao, sennò poi dopo a fine gennaio lo prendi col cucchiaino e lo porti da, da qualche parte.
Vabbè.
E quindi secondo me, poiché mi pare che sia in dirittura d'arrivo la cessione di Okafor all'Ipsia, secondo me uno così potrebbe servire, quindi immagino che possa essere una trattativa da su cui andare
bene, vediamo un po' sta bancarella come va a finire,
rende un po' l'idea,
mi piace. Franco, grazie, buon fine settimana,
un abbraccio. Ciao, a presto.
Ciao, Stefano. Ciao.
Allora, ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo subito da voi.